6 di sera.
La manifestazione a Lugano a un anno dalla demolizione parziale dell'ex macello, lo stallo nei rapporti fra autogestione e autorità, ma anche la storia della banca cantonale Grigione che ha tolto prima del previsto dei pannelli pubblicitari dalle Alpi. Buonasera da Francesca Calcagno. In questa edizione di 6 di sera parleremo anche di fertilizzanti, con un reportage da una fabbrica nel Zeeland bernese, con le voci degli agricoltori che anche in Ticino sono confrontati ad un aumento vertiginoso dei prezzi e al rischio concreto di rottura stock. La voce è di Roberto Mozzini.
In teoria ci dovrebbe essere delle scorte che sono state in parte liberate, però sicuramente il pericolo è grande.
E poi il bilancio della visita in Cina dell'alta commissaria dell'ONU per i diritti umani Michelle Bachelet e il collegamento con uno degli inviati RSI al Festival di Cannes, perché mancano poche ore all'annuncio dei vincitori della Palma d'Oro. A Lugano dunque è in corso la manifestazione indetta un anno dalla demolizione parziale dell'ex macello di Lugano. Un centinaio di persone hanno percorso le vie della città. E allora mi collego con Nicola Luond. Nicola, com'è la situazione?
Sì, buonasera a tutti. Io mi trovo esattamente a 2 metri dalle macerie, all'ex macello, quindi il luogo simbolo da cui tutto è partito un anno fa. Lo ricordiamo, da prima lo sgombero e poi la demolizione. Qui si sta svolgendo una festa che al momento sta andando via molto pacificamente. Ricordiamo appunto, questa è una festa che segna esattamente un anno di distanza da quei fatti, fatti definiti azioni di stampo militare dai partecipanti, ma sappiamo anche che il procuratore generale Andrea Pagani aveva optato per un decreto d'abbandono perché non aveva rilevato nessuna rilevanza penale. Dicevi bene, sono un centinaio le persone che sono sfilate soprattutto in bicicletta per la città, causando anche qualche piccolo disagio alla circolazione, ma nulla di grave. Si è partiti dal cimitero, si sono percorse le strade principali, si ha fatto uno stop davanti alla sede della Lega in via Monteboglia e poi, come detto, si è arrivati all'ex macello, davanti alle macerie tuttora presenti perché l'indagine è ancora in corso. Ex macello che, va detto, è presidiato piuttosto fortemente da vari poliziotti bardati che tengono d'occhio la situazione, ma come detto per il momento è tutto tranquillo. Uno dei problemi è quello della scarsa comunicabilità fra le parti in causa. Beh, io oggi ho proprio sentito il parere di alcuni partecipanti a questa manifestazione e propongo alla regia di mandare in onda la loro opinione.
La storia del dialogo è una grande farsa. Abbiamo messo in chiaro con forse 5 pagine di comunicato già nel 2016 o 2017 perché non dialoghiamo più, e loro usano questa scusa, ma in fondo non è una questione di dialogo, è questione di linguaggi diversi, completamente diversi, opposti.
All'interno del municipio c'è una spaccatura, c'è chi è un pochino più pronto ad ascoltarvi anche, però anche queste forze in qualche maniera dicono: beh, però noi non abbiamo nessuno con cui relazionarci. Cosa rispondete?
Prima di tutto vorrei dire che siamo a un anno esatto da quell'azione di demolizione che fondamentalmente non si è assunto nessuno. Quella situazione ha generato comunque nell'opinione pubblica tutta una serie di questioni che rimangono irrisolte, che puntualmente vengono riproposte dicendo sediamoci a un tavolo. Allora, forse se la politica di Lugano avesse un pochettino più di spessore, la smetterebbe di dire sediamoci a un tavolo, avrebbe già capito che abbiamo fatto politica per 25 anni, dal basso, senza stare assieme ai partiti, che abbiamo fatto tantissime cose di cui non si parla mai. Quindi questa giornata è un tentativo di ribadire che noi siamo ancora in strada, saremo ancora da altre parti. La domanda è: dove sono loro in tutto questo?
Qual è la vostra proposta molto concreta a livello di sede per questa autogestione?
A me piacerebbe però uscire da questa centralità del dialogo che sembrerebbe così auspicato da una parte, rifiutato dall'altra, da questa logica di un problema giovanile, come se prima di tutto di problema si trattasse, secondariamente giovanile, quando in realtà ci sono persone che portano avanti questo discorso rispetto all'autogestione, una critica, un conflitto sociale che per noi ha un senso, specialmente in questo contesto, e invece appunto viene così anche un po' banalmente ridotto a un problema giovanile. Se delle persone lo stanno rivendicando in realtà da 50 anni, probabilmente non credo che si tratti solo di ventenni.
Concretamente, una casa per voi dove potrebbe essere?
Ci sono 1555 case sfitte, appartamenti sfitti a Lugano. Dico semplicemente questo.
Queste dunque, Nicola, le voci che hai raccolto nel pomeriggio. Il 29 maggio scorso a quest'ora la situazione era tranquilla, tutto è partito dopo a fine giornata. Allora, in prospettiva, che aria si respira?
Difficile da dire, l'aria che si respira attualmente è un'aria buona, nel senso pacifica, non mi sembra che ci siano segnali che diano un indirizzo più drammatico della situazione. È chiaro che non si può mai dire, è probabile che nel corso della serata affluiranno anche più persone, è previsto della musica, è previsto un concerto, è prevista insomma una festa, è anche prevista forse l'arrivo dell'acqua che potrebbe guastare un po' i piani dei manifestanti. Come detto, comunque, intanto la situazione è davvero tranquilla, la manifestazione si è svolta davvero pacificamente. L'unica occasione che invece è andata un po' oltre, l'ho riscontrato camminando, seguendo la manifestazione, è stato il lancio di vernice su un'unica vetrina, almeno per quanto ho notato. Quindi per il momento direi che è tutto e ti ricedo la linea.
Un'aria diversa, lo abbiamo appena ricordato, si respirava un anno fa, il 29 maggio scorso, anche allora era sabato e cominciavano appunto gli eventi che hanno portato poi alla demolizione nel cuore della notte di una parte dell'ex macello di Lugano.
L'ordine delle autorità comunali è stato quello che avevamo dichiarato, sia che noi non avremmo tollerato disordini.
Quello che è successo ieri è la demolizione di un simbolo, e quindi si entra in un'altra dimensione.
La manifestazione degenera e si entra in azione, il politico non può più dire scusate, tornate indietro.
Alcune voci di quell'evento e di quei giorni, che è un evento appunto che ha aperto una stagione che ha poi segnato l'operato del municipio di Lugano. Abbiamo sentito lo a capo di Castero Sicurezza Karin Valenzano Rossi, ma anche una stagione di eventi in strade e piazze. Abbiamo sentito anche nel collegamento di Nicola Lyon le voci di alcune persone vicine al Molino che ribadiscono il rapporto difficile con le autorità. Negli scorsi mesi però si è tematizzato più volte la possibilità di trovare una nuova sede fisica all'autogestione, anche con la partecipazione del cantone. Allora, un anno dopo, la collega Pervin Cavacioglu ha cercato di capire a che punto sono davvero queste discussioni.
Posso dire che sostanzialmente è tutto fermo, perlomeno a livello di autorità comunali e cantonali. Ricordo che nelle settimane successive a quella notte in cui erano intervenute le ruspe all'ex macello, si era attivato un gruppo di lavoro e il Consiglio di Stato aveva dichiarato di voler fare la sua parte per una mediazione. Sui possibili luoghi di una nuova sede, quella che sembrava la più valida, perlomeno agli occhi dell'autorità comunale, era il vecchio depuratore sul piano della stampa. Per quanto riguarda il mediatore, si erano fatti dei nomi illustri e in diversi si erano, diciamo, candidati. Ma poi anche quell'idea era finita in nulla. Dalle verifiche fatte in cantone, da quel momento nulla si è più mosso, anche perché nel frattempo era stata aperta un'inchiesta per far luce sull'agire del municipio riguardo la demolizione. In dicembre ne era uscito un decreto d'abbandono. A fine anno un gruppo di autogestiti aveva poi rioccupato parte dell'ex macello comunale e diverse centinaia avevano manifestato in strada. Una promessa di dialogo del vice sindaco Roberto Badaracco non si era realizzata. Lo stabile era stato sgomberato in piena notte. Da quel momento la rottura tra municipio e il Molino è stata, oserei quasi dire, definitiva.
Dunque la ricerca di una nuova sede per l'autogestione luganese è un tema, diciamo, abbandonato.
È così, perlomeno non da parte del municipio. La responsabile del Dicastero Sicurezza della città, Karin Valenzano Rossi, mi ha confermato che al momento non vi sono novità perché nessuno è disposto a dialogare con l'esecutivo. Un municipio che sul tema sembra tuttora diviso. Dispiaciuto per questo stallo è poi Roberto Badaracco, capo del Dicastero Cultura, Sport ed Eventi, anche se lui uno spiraglio lo vede. E lo vede in un'associazione per la cultura alternativa Lugano, su iniziativa dell'ex rettore dell'Università della Svizzera Italiana, Boas Erez. Annunciata in autunno, aveva ricevuto il benestare del municipio lo scorso febbraio. L'associazione vorrebbe riunire gruppi o persone che fanno cultura alternativa, vorrebbe curare i loro interessi e trovare degli spazi che siano pubblici o privati. Chi sta lavorando alla sua creazione mi ha detto di essere a buon punto, ma è troppo presto per dire se l'autogestione verrà inglobata o meno nel progetto. I presupposti ci sono tutti, però, e chi lo sa, forse proprio questa associazione riuscirà per finire ad abbattere il muro tra il municipio e l'autogestione luganese.
Ora torniamo su un tema ricorrente nelle ultime settimane, quello della penuria di materie prime, e lo facciamo con un reportage. Luca Betti ci porta in una fabbrica di fertilizzanti, quella della Hauert. Come tante altre ditte, anche questa è in difficoltà a causa dell'aumento improvviso del costo dell'energia, del gas e delle materie prime, appunto. Alcuni elementi importanti per questa industria provengono infatti dalla Russia, come il sale di potassio.
Siamo a Suberg, un paesino nel Seeland bernese, in un deposito a fianco della ferrovia. Con noi il direttore della ditta di fertilizzanti, Philip Howard. In enormi cassoni di legno sono stoccati gli ingredienti base per fabbricare i fertilizzanti. Ci sono fosfato, sale di potassio, urea, nitrato di calcio, solfato d'ammonio, ma anche materiale organico. In tutto sono una trentina di materie prime e un centinaio di microelementi. Servono a produrre 400 tipi di concimi diversi.
Senti claustrofobo.
Dal magazzino scendiamo in uno scantinato polveroso e angusto. Dopo essere state pesate, le varie materie prime vengono portate tramite un nastro trasportatore in un grande recipiente, dove vengono mischiate e poi compresse. Con una pala Philip Hauer toglie alcuni pezzi, sono duri come sassi, un composto che in una fase successiva viene sbriciolato per ottenere un granulato, ciò che verrà poi sparso negli orti, nei campi da calcio o da golf. Lasciamo il rumore delle macchine e ci addentriamo in un cunicolo sotto la strada che sbuca in un enorme magazzino contenente 10.000 bancali con i prodotti pronti per la spedizione. Ed è qui che forse l'entusiasmo di Philip Howard si attenua un po'.
Man wurde so überrascht von diesen Preissteigerungen schon letzten Herbst, also das Ganze ist nicht.
L'impennata dei prezzi delle materie prime ci ha sorpresi, un aumento iniziato già in autunno e che non è da imputare soltanto alla guerra in Ucraina. Il rialzo dei prezzi dell'energia e delle materie prime è stata una conseguenza della pandemia. Visto che la richiesta è così elevata, i prodotti finanziari legati alle materie prime sono molto redditizi e quindi ci sono varie speculazioni.
Und es gab nachher Spekulationen auf diesen Rohstoffen.
Philip Howard è il dodicesimo direttore della dinastia Howard a reggere le redini dell'azienda, fondata nel lontano 1663.
Klar, lange Traditionsfirma und wir haben auch bestimmte Reserven, aber für uns...
Siamo una ditta con una lunga tradizione e con alcune riserve economiche, ma non è stato facile affrontare il rincaro delle materie prime.
Nei capannoni ci sono innumerevoli macchine in funzione, il processo di produzione necessita di tanta energia e gas, il cui prezzo è aumentato a dismisura, spiega Howard.
Wir hatten im Ende März, heuer hatten wir gleich viel ausgegeben wie letztes Jahr das ganze Jahr.
Alla fine di marzo avevamo speso in energia tanto quanto l'intero 2021. I costi dell'energia sono quadruplicati, quelli del gas sono triplicati.
Ich habe so etwas ein lachendes und ein weinendes Auge.
Un occhio ride, l'altro piange, perché è dura da un punto di vista economico. Vedo però questa situazione anche come una chance per essere più efficienti, per risparmiare. La pressione economica è la più efficace per promuovere dei cambiamenti, anche a favore del clima. L'importante è continuare su questo percorso quando la crisi sarà rientrata.
Superata una porta, ritorniamo al punto di partenza della visita. Prima di salutarci, Philip Howard si sofferma con lo sguardo sui depositi delle materie prime, del fosfato, del sale di potassio, quasi fosse alla ricerca di una certezza in questo periodo gravido di sconvolgimenti.
La penuria di fertilizzanti, l'aumento dei prezzi è un problema sentito anche in Ticino. Oggi si è riunita la Camera Cantonale dell'Agricoltura per il consueto bilancio annuale. Per noi con Laura Dica è stata l'occasione di sollecitare gli agricoltori anche su questo tema.
Già prima della guerra in Ucraina si osservava l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti chimici, un rincaro che oggi può arrivare fino a 4 volte tanto il prezzo degli anni cosiddetti normali. Inoltre, già diversi concimi ora risultano difficili da trovare, una situazione preoccupante secondo Roberto Mozzini, vicepresidente dell'Unione Contadini Ticinesi e orticoltore.
So che i nostri fornitori hanno delle grosse difficoltà di rifornimento proprio anche perché certi concimi vengono proprio dai paesi dell'est, Russia in primis e Ucraina, neanche farlo apposta. Dopo naturalmente c'è una grande corsa di tutti gli altri stati che cercano di accaparrarsi questi concimi e quindi anche gli altri dove si andava a rifornirsi sono sotto pressione.
Spostarsi a breve su altre soluzioni è complicato, spiega il vicepresidente dell'UCT. Se in Italia si pensa ad utilizzare ad esempio scarti di pesci o alghe, queste soluzioni per il Ticino rimangono troppo lontane, mentre il risultato dei concimi organici in certi casi porta più incertezza.
Sono comunque influenzabili da molti fattori, che può essere la temperatura dell'aria del terreno, la maturazione del composto in sé. Noi eravamo confrontati con questo problema prima e quindi dobbiamo reinventarci un po' tutto.
C'è pericolo che arriviamo a fine dell'anno e non ci sarà il fertilizzante?
In teoria ci dovrebbe essere delle scorte che sono state in parte liberate, però sicuramente il pericolo è grande.
Quella dei fertilizzanti non è l'unica sfida che il settore sta affrontando. L'inizio di quest'anno è stato contraddistinto da siccità, aumento dei prezzi del carburante e dei mangimi. La stagione alpestre intanto è alle porte e Omar Pedrini, presidente dell'UCT, rimane ottimista.
I temporali, le piogge delle ultime settimane hanno aiutato a migliorare la situazione. Rimane un attimo l'approvvigionamento idrico in montagna e in parte anche in pianura che potrebbe essere difficoltoso. La natura però si è ripresa abbastanza bene. Noi di conseguenza siamo abituati a seguire la natura. Credo che a livello di smercio dei nostri prodotti possa essere una buona stagione. I segnali legati al turismo sono positivi. Resta chiaramente il problema dell'aumento di tutte quelle che sono le materie prime legate alla produzione. Penso imballaggi, carburanti, energia, materie prime di costruzione. Queste incidono fortemente su quelli che saranno i costi di produzione.
Oggi si è poi discusso di altri molti temi. Tra questi i vari ricorsi conclusi, come quello per i terreni che ospiteranno l'ospedale cantonale a Bellinzona e la presenza del lupo. Quella dei grandi predatori, si è ribadito più volte, è una situazione sfuggita di mano. Al Consiglio di Stato sono dunque state inviate richieste precise per salvaguardare gli alpeggi già quest'anno.
Di natura e di paesaggio si parla anche nel prossimo contributo con una vicenda che riguarda la banca cantonale Grigione. L'istituto a sorpresa, con almeno un anno di anticipo, ha deciso di togliere i 150 libri digitali che aveva installato su altrettante vette delle Alpi Retiche. Lo aveva fatto 2 anni fa in occasione del suo 150° anniversario. All'origine di questa decisione ci sarebbe il mancato interesse da parte degli alpinisti e la sparizione di alcune targhe, ma ci dice di più Manuele Ferrari.
150 stele in metallo, dimensioni parliamo di 15 cm per circa 60, installate su 150 cime sopra i 2020 metri d'altitudine, quota scelta prendendo quale numero di riferimento l'anno in cui è stata lanciata l'azione. Sulle placche un codice QR che permette la pubblicazione online di foto ed esperienze fatte sulle vette eretiche. Un'offerta che, malgrado gli oltre 7.000 inserimenti, per la banca cantonale grigionese sta riscuotendo poco interesse. Inoltre, si legge in una nota, si stima che la metà delle placche sia già stata smontata da ignoti. Un aspetto quest'ultimo degno di nota, sottolinea la direttrice di Mountain Wilderness, Maren Kern.
Das ist schon interessant, also es hat wirklich viele Menschen gestört. Das hat natürlich das unterstützt uns sehr in unseren Anliegen.
È interessante osservare come queste stele diano veramente fastidio e questo è un argomento a favore della nostra causa. Mountain Wilderness, ricordiamo, la scorsa estate aveva infatti lanciato una petizione consegnata a metà novembre con oltre 7.200 firme per la rimozione di queste installazioni considerate un elemento fuori luogo. Vi sono vette che possono essere raggiunte solo dagli alpinisti e nel mezzo della natura selvaggia cosa si trova? Una targa pubblicitaria a metallo. Questo disturba. Per l'associazione che si batte per il mantenimento di spazi alpini incontaminati, campagne simili sono tollerabili, ad esempio, nei comprensori sciistici, in luoghi, insomma, dove già vi sono molte installazioni.
A
Mountain Wilderness facciamo notare che, tra le motivazioni di rinuncia della banca, non viene spesa parola sulla petizione.
Welches Argument oder welcher Grund ausschlaggebend war für die Entscheidung, das weiß, wissen Sie nur selbst.
Quale sia stato l'argomento che ha spinto a questa scelta lo sa solo la banca, ci risponde la direttrice. Riteniamo sia stata la combinazione di più elementi. La campagna ha scatenato malumore in parte della clientela, la petizione ha fatto discutere nei media e, continua Maren Kern, stavamo valutando anche altri interventi.
Im Moment ist zum Beispiel von Oxmo Sport und dem Ringier Verlag gibt es ähnliche Aktionen.
Sappiamo, conclude Maren Kern, che ad esempio Oxmo Sport e Ringier stanno valutando campagne promozionali simili sulle Alpi, ma anche noi ci stiamo preparando e siamo pronti, se necessario per fermarli, ad intraprendere azioni legali.
In Cina è finita in queste ore la visita dell'alta commissaria dell'ONU per i diritti umani, Michelle Bachelet. Non è stata un'indagine, ma un modo di impostare una discussione franca con le autorità cinesi. Bachelet ha dunque esordito così in una conferenza stampa in cui ha parlato del suo villaggio, che l'ha portata anche nello Xinjiang, la regione abitata dalla minoranza uigura. Ma cos'altro ha detto Michelle Bachelet? Ce lo racconta da Pechino Antonio Fatiguso.
Michelle Bachelet ha detto di aver avuto nello Xinjiang incontri importanti con la società civile, con gli attivisti dei diritti umani, senza supervisione da parte delle autorità cinesi. Abbiamo avuto la possibilità di avere discussioni di alto livello e abbiamo individuato le aree in cui possiamo sviluppare un dialogo per il futuro. Allo stesso tempo ha sollecitato la Cina ad evitare misure arbitrarie e indiscriminate nella sua ampia repressione contro il terrorismo, aggiungendo che il governo dello Xinjiang le aveva assicurato che la rete di centri di formazione professionale, finiti nel mirino dei gruppi per i diritti umani perché ritenuti campi di rieducazione forzata, sono stati nel frattempo smantellati e chiusi. Sulla separazione delle famiglie uigure, invece, ha detto che siamo consapevoli del numero di persone in cerca di notizie sul destino dei propri cari e posso dire che questa, insieme ad altre questioni, è stata sollevata nei vari incontri avuti con le autorità, precisando di aver sollevato molti casi, casi molto importanti, senza però fornire dettagli.
E sono 1 milione di uiguri detenuti nello Xinjiang. La stima è di studi occidentali, gli Stati Uniti evocano un loro genocidio. Sopravvissuta al gulag cinese è il titolo del libro Testimonianza di Gulbahar Aitiwaji, moglie di un dissidente uiguro esiliato in Francia, arrestata nel 2017 dopo essere stata fatta rientrare in patria con uno stratagemma. Gabriele Fontana l'ha incontrata al Festival dei Film e Forum dei Diritti Umani di Ginevra. Sentiamola.
Ho conosciuto una prigione e un campo di rieducazione. Nella prima avevamo i piedi sempre incatenati, notte e giorno, e ci facevano uscire anche quando facevano 30 gradi sotto zero. Tutto il giorno dovevamo imparare a memoria il regolamento interno dipinto sul muro e cantare canti patriottici. Nel campo di rieducazione, invece, avevamo 11 ore di lezioni giornaliere. Dovevamo imparare tutto a memoria, il cinese, il diritto e la storia. Nei corsi di storia ci insegnavano che gli uiguri hanno sempre fatto parte della Cina e non sono mai stati indipendenti. E in diritto ci parlavano solo dei nostri crimini politici. Ogni venerdì c'era un esame scritto e orale. Ognuno doveva cantare davanti a tutti gli altri una nuova canzone patriottica. Non si poteva andare in bagno quando c'era bisogno e te la facevi addosso. Non si poteva parlare in uiguro. Prima di ogni corso e prima di mangiare bisognava fare 3 ringraziamenti al grande paese, la Cina, al Partito Comunista Cinese e al nostro amato presidente Xi Jinping. E alla fine di pasti e lezioni bisognava rivolgere loro i nostri migliori auguri.
E quale era l'obiettivo di questa rieducazione?
Ogni mese avevamo dei saggi da scrivere, un'autocritica, dei rimpianti, delle promesse e delle denunce. Bisognava scrivere quello che volevano. All'inizio ho scritto che non avevo commesso alcun crimine, se non vivere all'estero, ma mi hanno costretta a riscriverlo subito, di notte, e in cinese, naturalmente, finché ho finito per denunciare mio marito e le mie figlie come terroristi, ammettendo che io, cittadina cinese, avevo omesso di denunciarli e che questo era il mio crimine. Le donne che ho conosciuto nelle prigioni e nei campi di rieducazione sono tutte innocenti. Sono lì perché hanno viaggiato all'estero o perché hanno figlie e figli che studiano in altri paesi o semplicemente perché hanno partecipato a un matrimonio musulmano senza alcol e hanno pregato. Ma erano donne assolutamente normali. Ho incrociato delle insegnanti di mia figlia, delle imprenditrici o impiegate di banca, delle dottoresse o persino delle funzionarie già in pensione. E dire che la Cina sostiene ufficialmente di dare così una formazione professionale a delle donne di umili origini quando non è proprio il caso.
Dopo 3 anni lei è stata liberata. Perché? E perché ha voluto testimoniare, malgrado le minacce, a lei stessa e ai familiari rimasti in patria?
Sono potuta rientrare in Francia perché mio marito e le mie figlie sono cittadine francesi. Un vero e proprio privilegio. Ma continuo a pensare a tutte quelle donne che ho incontrato nei campi di detenzione e agli uiguri che vivono quotidianamente nella paura di finirci un giorno. Mi sono sentita in dovere di parlare, di raccontare la mia esperienza e di approfittare così della libertà di farlo che ho in Francia.
Per chiudere andiamo al Festival del Cinema di Cannes, dove ritroviamo uno dei nostri inviati. Buonasera Alessandro Bertoglio, con te vogliamo fare un bilancio dell'edizione 2022 che appunto si sta per chiudere.
Quella che si sta per chiudere è stata un'edizione decisamente importante. Il festival è tornato in presenza e soprattutto è tornato con il grande pubblico, pubblico che ha affollato le sale e che come sempre si è radunato agli ingressi delle sale principali per cercare di trovare gli inviti per poter entrare in sala. Ha avuto un programma ricco e molto variegato con due perle che sono i due film blockbuster di questa edizione, ovvero il primo Top Gun Maverick e poi Elvis. Ci sono state come sempre tante star che sono tornate a fare capolino sulla Monte des Marches e in compenso però c'è stato pochissimo cinema svizzero, soltanto un film di Lionel Mayer nella Quinzaine des Réalisateurs.
Ecco, tra poche ore l'annuncio di film e attori premiati, com'è stato il concorso?
Per quanto riguarda i pronostici, in concorso c'erano 21 film e il presidente della giuria, Vincent Lindon, con i suoi giurati, avrà il suo bel da fare perché ci sono da un lato tanti autori che sono tornati in gara dopo aver già vinto la Palma d'Oro e ci sono un mucchio di film davvero interessanti che potrebbero far saltare il banco, come dicono gli scommettitori. Noi ne abbiamo visti parecchi che sono meritevoli di premi. Purtroppo per adesso non c'è ancora un responso ufficiale della giuria perché comincerà soltanto alle 8:30 la serata della premiazione, quindi dovremo aspettare e vedere quali di questi film avrà ottenuto il riconoscimento più ambito. Io vi saluto qui da Cannes e vi lascio con i pronostici che Moira Bubola ha raccolto intervistando due critici, Paolo Mereghetti, l'autore del famoso dizionario dei film, il Mereghetti, e Antonio Mariotti del Corriere del Ticino.
Personalmente, se fossi un giurato, la dividerei tra la Francia, l'Esamandie mi è piaciuto moltissimo di Valeria Bruni Tedeschi, tra gli Stati Uniti perché Armageddon Time di James Gray mi sembra un bellissimo film e anche tra l'Italia perché Nostalgia di Martone è un grande film.
Penso che la giuria abbia una scelta fondamentale da fare. Prima di tutto, quella se premiare un vecchio maestro come Jerzy Skolimowski, ad esempio, che ci ha regalato un film il cui protagonista è un asino, ma che ci porta metaforicamente a scoprire un'Europa sofferente dove la violenza e la prevaricazione dominano, oppure se premiare un giovane o una giovane regista come ad esempio Lucas Dont, che ieri ha presentato questo film molto emozionante, Close, o anche dei registi che stanno vivendo una situazione difficile come l'iraniano Ali Abbasi o l'egiziano Tariq Saleh, che parlano del proprio paese ma hanno dovuto girare i loro film in un altro paese perché non possono più tornare a casa a causa del discorso che vogliono fare.
Appuntamento dunque con la premiazione a partire dalle 20:30. Io invece cedo il microfono ai colleghi dello sport. Dopo c'è il magazine in cui ci occuperemo, tra le altre cose, della mostra di Malina Suliman, artista afghana che espone a Casa Rusca a Locarno. Da parte mia, di Veronica Lippi e da tutti i colleghi, buona serata.